DJ Underground exclusive. La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le dealer de ma femme.
Bentornati a tutte e a tutti su radiosonar.net da Claudio Contini e da una nuova puntata di Original Street Grooves. Oggi martedì 16 aprile, una puntata speciale perché faremo un viaggio nella storia e nella cultura dell'hip hop con un ospite che abbiamo qua in studio, che è Simone Nigrisoli, autore del libro Walk This Way. Quindi Simone, benvenuto.
Grazie, ciao Claudio.
Ciao, grazie a te. E niente, il tuo libro che è Walk This Way, la subcultura hip hop dagli Stati Uniti all'Italia. Se ne vuoi parlare velocemente per chi non sapesse di cosa stiamo, insomma, trattando, perché è un libro sull'hip hop non banale, insomma.
Quindi, guarda, è un libro sull'hip hop che cerca di dare una lettura in chiave sociologica.
Perfetto.
E cerca anche di analizzare il fenomeno hip hop, vabbè, americano, però è già stato fatto comunque l'analisi sul fenomeno hip hop americano, quindi ho solamente preso degli articoli e delle ricerche messe insieme una dietro l'altra, e però cerca di dare una chiave di lettura al fenomeno italiano proprio, e cercando di trovare una quadra logica all'interno di quello che è stato il movimento hip hop italiano, con le sue contraddizioni e con le sue particolarità rispetto al movimento hip hop americano, ma anche rispetto al movimento hip hop, agli altri movimenti hip hop nati nei vari paesi del mondo, diciamo.
Oh, infatti
prima
io
non mi sentivo.
Nemmeno io ti sentivo e nemmeno io mi sentivo, però l'audio stava uscendo, non ce lo sentivamo in cuffia.
Ah, okay,
quindi comunque
posto,
chi ci ha ascoltato,
no, ho detto
chi ci ha ascoltato, chi ci sta ascoltando ci sentiva, non ti preoccupare, per fortuna ho tutto sotto controllo in qualche modo. No, dicevo, questo libro che tu hai appena descritto nel suo quadro generale, io l'ho cominciato a leggere, ma ci ho messo veramente poco a finirlo, nonostante
se
sia...
Se ti piace l'hip hop lo leggi in un giorno.
Sì,
cioè,
esatto.
Quello che ho constatato io è questo.
Sì, 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 ma però devo dire che è un libro che io consiglierei, poi ovviamente dopo scendiamo nei particolari, però è un libro che consiglierei di leggere non solo a chi è già appassionato di hip hop, che comunque ha modo di andare nel profondo su alcune cose che sono trattate forse per la prima volta in maniera così approfondita, ma anche a chi non piace l'hip hop o che comunque non lo conosce o che ci si sta avvicinando ancora di più, perché comunque permette di scoprire questa subcultura, giustamente,
certo,
come tu la definisci,
il termine scientifico,
esatto,
subcultura.
A 360 gradi e non soltanto nella maniera superficiale a cui purtroppo spesso si è
le dicerie, no?
Sì,
quello che sanno tutti, no?
Quello che sanno tutti, o comunque essendo una forma culturale che si esprime con diversi elementi, ma che ne ha uno che è quello più in vista da sempre, che è l'aspetto musicale, spesso vengono trascurati, non gli altri, gli elementi.
Certo, certo.
E tu giustamente qui li affronti, parli di tutto quello che è stato il background culturale che ha permesso all'hip hop di nascere.
Il messaggio dell'hip hop.
Esatto, esattamente. Infatti ti volevo chiedere questo, faccio subito la prima domanda, certo, dopo il quadro generale. No, tu fai un'analisi delle subculture, no? Con,
certo,
vari studi antropologici e sociologici. Ma secondo te l'hip hop può considerarsi, in Italia almeno, alla stregua di altre subculture radicate o che comunque hanno marcato i costumi del paese per un certo periodo? Tu affronti anche in maniera molto minuziosa all'inizio del libro, nella prima parte, no? Il concetto di subcultura in generale. Quindi parli anche poi delle subculture che in Italia esistono da prima che arrivasse l'hip hop, ad esempio,
certo,
i dark, parli dei punk, parli anche dei paninari, no, per rimanere,
sì,
su,
sì,
tema. Queste sono subculture che nel bene e nel male, in alcuni casi, hanno comunque segnato, no, il costume,
l'immaginario italiano.
L'immaginario italiano, il costume. Cioè, se tu parli con un cinquantenne, quarantenne, gli dici, parli dei paninari, probabilmente sa di che cosa stiamo parlando, perché comunque è una cosa. E lo stesso vale anche per il dark, per il punk, che sono magari venute da culture non
più
prettamente italiane, però i paninari sì, perché
i paninari hanno proprio,
è stata una cosa tipicamente italiana, diciamo.
E poi,
nata qua.
Poi i paninari sono entrati, cioè hanno fatto dei film sui paninari,
certo, certo,
cioè sono entrati proprio nella cultura, quasi nella cultura mainstream, no, proprio italiana, durante gli anni 80.
Infatti, però anche il, tornando a quelli che ho citato, ma ti posso dire anche gli skinhead che tu citi, ad esempio, poi con le diversità politiche al loro interno, ma i punk, che sono, anche se sono venuti dall'Inghilterra, comunque sono riconoscibili più o meno nell'immaginario collettivo. Secondo te l'hip hop, gli hip hoppers in Italia possono già considerarsi come movimento subculturale alla stessa stregua di questi movimenti qua, ad oggi, nel 2019, in cui l'hip hop è diventato quasi mainstream, tra virgolette?
Allora, il fatto è che comunque le subculture italiane si sono sviluppate in Italia negli anni 80, dall'81 al 1990, diciamo. Quello è stato il decennio che ha segnato le subculture giovanili italiane. In quel decennio l'hip hop era rilegato a pochi appassionati, e quindi non si è marcato nella società italiana come sono marcate magari le altre subculture. Quindi, essendosi sviluppato negli anni, più che altro negli anni 90, che era già un decennio in cui si parlava molto meno di subculture, si parlava molto meno di fenomeni giovanili, io penso che comunque sia difficile dire che la subcultura hip hop sia entrata nella società italiana come lo sono stati i panerari, i punk oppure i dark, ma non perché non sia importante, ma semplicemente perché non si è sviluppata in quel decennio che davvero ha caratterizzato l'Italia delle subculture giovanili, cioè ovvero gli anni 80. Tanto che comunque gli anni 90 poi sono stati, cioè le subculture giovanili presenti nell'Italia degli anni 80 poi hanno influenzato la moda degli anni 90, cioè esatto, le marche degli anni 90 hanno sfruttato comunque questo ingegno, questa creatività dei giovani per riproporla comunque sul mercato del business dei vestiti, dell'abbigliamento.
Infatti poi arriviamo anche a questo lato.
Cioè tutto
legato,
questo comunque con l'hip hop, scusa se ti interrompo,
sì, no,
non c'è molto stato, ma proprio perché è venuto nel decennio
perché
dopo.
Perché è una questione temporale, diciamo.
Sì,
una
sì, solo,
di,
solo per una questione temporale, cioè
certo,
il problema è solamente rilegato a quello. Negli anni 90 comunque non faceva più nulla scandalo, quindi cioè, se tu andavi in giro vestito da paninaro, vestito da punk, nessuno si scandalizzava, si girava e ti guardava, tanto che comunque alla fine era quasi moda, no? Cioè le mode iniziarono a lanciare questi modi di vestire,
di porsi anche, sì,
certo,
alla fine,
certo,
sì,
assolutamente,
sì. Tant'è che tu a un certo punto, nel parlare di subculture sempre in generale, citi una definizione, insomma, una delle definizioni, una delle cose che definisce una subcultura, che è il suo essere distruttiva. Leggo proprio direttamente dal testo. dove dici: per i giovani della banda la condotta del delinquente è giusta perché è considerato ingiusto l'ambiente circostante. La subcultura capovolge le norme della più ampia cultura circostante.
Allora,
vai. Vai, vai, dimmi, dopo allora, ti faccio
questa,
una domanda.
Questa è una frase di Cohen.
Sì, esatto.
Del sociologo americano Cohen. Allora, qua si parla ancora di subculture criminali, che sono quelle degli anni 50.
Esatto.
Cioè sono proprio i primi studi delle subculture, prima ancora che venissero le subculture spettacolari inglesi, che avevano dei valori che si discostavano un po' da questi tipi di frasi. Allora, qual è il concetto di base? Il concetto di base è che se il mondo dove vivi non ti valorizza, cioè pensiamo magari a dei ragazzi che a scuola non riescono a ottenere dei buoni risultati, non riescono a integrarsi bene nella società, non fanno parte di quella categoria di giovani socialmente accettati, ricercano comunque delle forme di amor proprio diverse da quelle dei modelli culturali dominanti, che possono anche incanalarsi in atti delinquenziali. E quindi da qui nascono le subculture criminali, cioè proprio delle bande che si danno delle altre regole diverse dalla scuola, diverse da altri tipi di criteri che valorizzano i giovani. E attraverso queste bande, no, questi giovani, no, si trovano un amor proprio delinquendo.
Esattamente.
Perché in quel momento comunque il gruppo, prima di tutto il gruppo ti valorizza, far parte di un gruppo ti valorizza, in più saper andare distruttiva perché comunque andando contro i modelli culturali della società diventa comunque distruttiva, perché tu inizi a delinquere, inizi a fare cose che per la società non sono accettabili, ma non te ne frega perché tu in quel momento vuoi importi in un'altra maniera di come invece vorrebbe che la società tu fossi, ovvero un ragazzo educato, ben vestito, che va bene a scuola e tutto.
Oh, allora però a questo mi voglio ricollegare, no? Perché ovviamente ricollegando il tutto al discorso dell'hip hop, in qualche modo secondo me si potrebbe trovare un legame tra questo discorso, ovviamente in maniera più teorica che pratica, no? Proprio nell'ultima frase di questa citazione che ti ho fatto prima, cioè la subcultura capovolge le norme della più ampia cultura circostante, che in qualche
certo.
modo secondo me, ovviamente non a livello delinquenziale, ma a livello artistico in qualche modo,
sì, sì.
L'hip hop, no? Ha fatto, specialmente nella sua esplosione iniziale in America, comunque a New York, nel Bronx, eccetera, eccetera. Ma secondo te in Italia l'hip hop ha mai capovolto queste norme della più ampia cultura circostante, oppure si è soltanto in qualche modo discostato senza mai prendere però veramente...
No, no, no. Anzi, cioè la subcultura hip hop italiana, anche se non è stata comunque, non è nata comunque da gang come delinquenziali come quella di New York, comunque ha molto capovolto i modelli culturali della cultura dominante, anche perché poi noi in Italia abbiamo la Chiesa, il Vaticano, quindi siamo molto più bigotti di come erano gli Stati Uniti,
cioè, molto meno aperti soprattutto.
Esatto, e in più tra l'altro dobbiamo metterci anche che le subculture italiane erano molto antisistema, erano molto politicizzate, quindi erano molto di rottura e maggiormente hanno avuto dei punti di vista in cui hanno voluto molto di più fare la guerra al sistema.
E infatti adesso
di
tra
come...
poco arriviamo a questo, perché
certo.
chi non ha letto il libro, glielo dico, a parte andatelo a comprare, leggetelo, perché ripeto, insomma, ci sono tanti punti che ora affronteremo pian piano, che sono interessantissimi da conoscere e da approfondire, appunto. Il libro affronta proprio, ed è stata quella che dal mio punto di vista è stata la parte più interessante, proprio il modo di diffondersi dell'hip hop in Italia con i suoi differenti filoni, sia generazionali, no? Che è anche di tema, proprio anche di approccio.
Certo.
Dopo questo lo vedremo, perché prima di quello, molto prima di quello, c'è anche una interessantissima parte storica di cui, che tu affronti, insomma, proprio del modo in cui l'hip hop è nato negli Stati Uniti, una parte storica che io consiglio particolarmente a chi invece magari si sta avvicinando adesso all'hip hop, ai giovani che ormai l'hip hop lo ritrovano un po' dappertutto e magari trascurano, no, tutto quello che è successo a fine anni 70, inizio anni 80. Tu descrivi benissimo la parte del famoso party nel Bronx
fine anni 60, inizio anni 70.
Sì, però diciamo a livello di produzione discografica si parla di fine anni 70, okay, inizio anni 80. Sì. Poi c'è il famoso party di Kool Herc nel Bronx, sì, quello dove lui creò, no, quella che è stata poi la base musicale dell'hip hop, cioè il break,
certo,
che tu la spieghi molto bene. E adesso facciamo una pausa musicale che ci colleghiamo proprio a questo, mettiamo un pezzo che in qualche modo è stato forse il primo pezzo dove... era sostanzialmente fatto da tutti i breaks messi insieme da uno dei DJ storici dell'hip hop, che è Grandmaster Flash. E il pezzo che tu citi ovviamente sul libro, e il pezzo è The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, che ovviamente tu conosci bene. Chi non lo conosce, ascoltatelo e dopo ritorniamo a
questa
parlare.
Questa è proprio la storia.
Sì,
no?
Sì, beh, io mi sono un po' collegato all'evoluzione anche del tuo libro con i pezzi che ascoltiamo oggi in qualche
quindi andremo poi a...
Andiamo avanti, sì, dopo ci sono.
Fino agli anni 90.
E passiamo anche all'hip hop italiano, ovviamente. Cominciamo con questo, poi dopo ricominciamo a parlare perché ho parecchie domande da farti.
Va
qui
bene.
Gli Original Street Groups, qui con Simone e Nicri Soli, ci ascoltiamo Grandmaster Flash, The Adventures on the Wheels of Steel.
You say one for the trouble, two for the time. Come on girls, let's rock that.
Five, five, Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said my Flash is back, Flash is back. Flash is cool, Francois,
Sipa, Flash ain't no dude. He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
On the hit zodiac sign is Capricorn. tell me a story?
Please tell me a story too.
You know, I think I'll tell you the story of my life.
You tell me.
I want to hear too.
I was born in Anamoose, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you.
Yeah, but what happened to the tree?
1982, Grandmaster Flash and the Furious Five, The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, dalla Old School, dall'album The Message. Questo era proprio l'esempio, più o meno il primo forse a livello discografico, di che cosa significava appunto campionare i breaks, cioè le parti di batteria dei pezzi, per renderli poi appunto veri e propri pezzi a sé stanti da poter ballare, perché poi in origine diciamo che l'hip hop, no? Simone, mi confermi, è nato in
questo
modo.
Con questo disco poi cambiano un po' di cose.
È ovvio, sì, no? Sì, infatti, però purtroppo non ci sono testimonianze discografiche di Kool Herc o di cose precedenti a livello di breaks, quindi questo, su questo disco dove c'era The Message, certo, di cui tu parli in maniera abbastanza ampia sul libro, che è stato il primo pezzo forse politico, tra virgolette, del
hip-hop. Politico, sociale, sì.
Sociale,
diciamo,
bravo, sociale.
Si iniziano comunque a far entrare determinate tematiche per i giovani. Cioè,
infatti,
si capisce che si ha, con questa cultura si ha il potere di veicolare dei messaggi, si capisce che si hanno dei giovani, anche dei non giovani comunque, con la quale ci si può parlare, e quindi si dà un messaggio positivo.
Esatto.
Cioè,
infatti mi ricordo una dichiarazione di KRS-One, successivo ovviamente, no, al pezzo di The Message, in cui diceva che l'unica che diceva, parlava ovviamente bene del pezzo, diceva che The Message aveva cambiato in qualche modo, no, il modo di porsi al microfono dei rappers. L'unica cosa sbagliata di quel pezzo era il titolo, perché dice quello più che un messaggio è una descrizione di quello che succedeva, no, nel ghetto.
Certo.
Perché quelle dice sono cose che noi che vivevamo lì in quelle strade già sapevamo, era una descrizione, il messaggio andava al di fuori più che altro, più che per chi viveva quelle cose, perché quelle erano cose che Mel descriveva, ma che tutti sapevano in realtà, però le sapevano solo chi viveva lì.
Sì, certo,
diciamo,
certo.
La società esterna, no, più che altro era quello. Però è stato sicuramente il primo pezzo contenuto nello stesso album.
Sì, sì, è stato un pezzo che comunque ha aperto gli occhi a tante persone. Cioè, il discorso è, sì, sapevamo che,
certo,
le cose erano così, però comunque alla fine...
Però chi era di fuori no, o comunque faceva finta di non sapere, ecco, più che...
E nonostante tutto comunque Grandmaster Flash non era proprio una persona qualunque, quindi
infatti,
il fatto che lui veicolasse questo messaggio comunque ha dato anche una svolta, perché da quel momento in poi si è cominciato a fare un tipo di pop, cioè positivo, proprio per diciamo, allora parliamo anche proprio di che cos'è il The Message a sto punto. Allora,
sì,
The Message è, in quel momento Grandmaster Flash dice: negri, datevi una sveglia,
sì,
cioè non buttate la vostra vita dietro falsi ideali come rapinare, spacciare, non serve a niente a studiare, Datevi una sveglia, perché dovete cambiare voi atteggiamento alla vita, perché sennò finirete in cella a farvi stuprare. Cioè, tendenzialmente,
sostanzialmente sì, molto crudo. Poi
è molto crudo, però è un messaggio che comunque
sì, beh, che poi,
ha
insomma,
dato.
C'era dietro Grandmaster Flash, ovviamente a livello di produzione musicale come nome, perché era già, diciamo, conosciuto a livello discografico. Poi ricordiamo che la pinna era di Melly Mel, che è, rimane uno dei più grandi rappers tutt'oggi,
certo.
Insomma, quindi uno che poi anche sullo stesso disco c'era anche un pezzo di cui si parla sempre troppo poco, secondo me, che era New York, New York, dove lui parlava della situazione della vita a New York e di tutte le difficoltà che aveva chi veniva da una determinata parte della città. Quindi insomma già lì c'erano varie vari approcci, insomma, diversi. A proposito di questo, continuando a leggere il tuo libro, nella parte finale in cui continui a descrivere le subculture, quando parli delle ultime subculture, appunto ti addentri poi nello specifico nella nascita dell'hip hop, e tra le varie frasi ce n'è una che io leggo, che dice: a livello sociale l'hip hop rappresenta ancora oggi una forma di protesta molto forte, pacifista, antirazzista e creativa, che alla fine degli anni 80 finì per coinvolgere giovani di tutto il mondo. Oh, adesso io ti voglio chiedere, ovviamente questa è una frase che quando l'hip hop è nato era molto attinente, no? Anche per il solo fatto che l'hip hop fosse esistito, era quasi una conseguenza, al di là del messaggio che veniva dato, no?
Certo.
solo per quello costituiva questi ideali. Ma secondo te questi ideali oggi sono ancora, cioè, vengono ancora rispecchiati dall'hip hop di oggi, oppure ci stiamo un po' allontanando?
Ma chi è hip hop è così e lo sarà sempre. L'hip hop è
questa è una risposta che mi piace.
No, cioè, assolutamente sì. Cioè, se sei hip hop, devi essere, devi rappresenti, cioè non è neanche dici certe cose, lo sei, lo traspari e sei
per
così.
Citare di nuovo KRS-One, l'hip hop è qualcosa che sei, non è qualcosa
sì,
che fai,
sì, cioè,
quindi
no,
quello è molto, è molto. Voi che ascoltate, giovani che ascoltate, sentite queste parole, che insomma è importante, perché non tutti in realtà. Tu sei uno che la vive, hai approfondito, hai studiato, insomma hai attinto a tantissime fonti. Si vede che dietro questo libro c'è uno studio, insomma, non è un libro scritto dopo aver sentito due canzoni, insomma, non solo,
no,
almeno
sei mesi.
C'è uno studio dietro, e per quello che è consigliato il libro. Ma al di là di questo, insomma, invece, purtroppo, ne parlavamo prima fuori onda, chi si avvicina all'hip hop oggi spesso queste cose invece magari le trascura un po', va a sentire soltanto la parte musicale che gli passano per radio e in televisione, che non è detto che dia un messaggio per forza positivo, perché poi
certo
è lo stile dell'hip hop che conta, non è per forza il messaggio, no? Però dietro quello stile, dietro quel lavoro musicale c'è una cultura.
No, anche se, comunque voglio dire una cosa, anche se non si conosce del tutto la storia dell'hip hop, comunque chi si sente un b-boy, chi si sente un hip hoppers, no? È difficile che si discosti da questi valori, perché comunque,
assolutamente no,
cioè,
ma guarda, io che
sono,
vivo questa vita, diciamo, questa cultura,
sono
da
proprio l'ambiente
da più di 20 anni, con me sfondi una porta aperta. Però a me piace rivolgermi anche a persone che magari si avvicinano adesso e non sanno bene che dietro,
certo,
quella canzone rap c'è un qualcosa di più grande che viene da tutto quello che tu sul libro descrivi in maniera così minuziosa, insomma.
No, vabbè, allora diciamo che poi a livello, allora io non sono un b-boy, no, non mettiamo, partiamo da questo punto di vista, però ho frequentato, frequento,
certo,
tanti rapper, mi piace la musica rap, vado a tantissimi concerti rap. Se posso dare una mia idea personale, diciamo che naturalmente in tutti gli ambienti ci possono essere gli screzi, ci possono essere le invidie,
certo,
ci possono essere antipatie e varie problematiche, no? Però secondo me comunque quando fai hip hop, quando porti avanti questa cultura, comunque se la porti in una maniera che si discosta tanto da questi messaggi, da questi valori, cioè è proprio difficile.
Non arriva.
È proprio difficile. Che tu trovi il tuo spazio, no?
Infatti. Cioè, allora adesso ti chiedo un'altra cosa, visto che Il libro si articola in, in tre capitoli sostanzialmente, no? Cioè, nel senso, c'è la parte iniziale che è la parte più storica, poi dopo c'è la parte in cui affronti la crescita dell'hip hop in Italia. Prima di questo fai giustamente una bella parte in cui parli delle differenze sociologiche e culturali tra l'hip hop italiano e l'hip hop americano, che per forza di cose ci sono. Differenze di estrazione, differenze di approccio, no? E questa è una parte che io ho trovato interessante in maniera particolare, perché mai era stata affrontata. Spesso si dà per scontato, no? Hip hop è uno, invece in realtà l'hip hop sì è uno, però poi ogni paese ha il suo modo di affrontare le cose. Su questo che cosa vuoi dire?
Ma l'hip hop italiano, allora, quello che io scrivo nel mio libro è che l'hip hop italiano si divide in tre movimenti. Cioè, al posto di essere un movimento unico che ha seguito un'evoluzione, sono tre movimenti dove i primi due si sono uniti e hanno formato poi il terzo, no? Io prendo un primo movimento, che è quello che nasce dall'82 al 90, che è il movimento hip hop italiano che è di piena emulazione di quello che si stava facendo negli Stati Uniti, sia a livello di abbigliamento che a livello di attitudine. Tanto che musicalmente si facevano perfino canzoni in inglese,
sì,
esatto.
Sì.
Poi c'è un movimento che nasce dagli anni 90 al 94-95, che è quello dei centri sociali, delle POS, del rap militante, e che comunque è una maniera particolare di pop, anche se molti dicono che non è stato veramente hip hop.
Su quello non mi esprimo. Dibattito in corso,
in ogni caso,
ancora,
cioè, qualcosa
anni,
è stato,
sì.
No? Cioè, quindi,
certo.
Assolutamente.
Sì, sì. Beh, ha
anche
avuto
se non è stato veramente. Io non mi metto a giudicare chi dice che non è stato veramente hip hop, però è stato qualcosa che comunque ha influenzato anche la prima parte di pop, quei b-boy che invece volevano fare tutto uguale a quel che si stava facendo negli Stati Uniti. E poi io metto comunque la fusione di questi due movimenti, ovvero il rap dei centri sociali con i b-boy invece che emulavano completamente lo stile americano, che si uniscono e formano comunque l'identità della subcultura hip hop italiana, ovvero una subcultura caratterizzata da sì dallo stile americano, ma anche influenzata dalla militanza, dai centri sociali, dalla politica.
Esatto.
E comunque sono cose che comunque hanno caratterizzato l'hip hop italiano, comunque questo attivismo, e anche se comunque alla fine un b-boy non si interessava di politica, però il fatto di frequentare a certi ambienti, i centri sociali, i compagni e tutto, cioè,
diciamo che
qualcosa ti ha lasciato.
Come tu dici scrivi sul libro, una delle cose fondamentali del periodo centrale dell'evoluzione dell'hip hop in Italia, cioè quello appunto dei centri sociali o in generale dei posti occupati, è stato proprio il dare spazio
a
una cultura che al momento stava sì crescendo, ma che non avrebbe trovato spazi o li trovava con molta difficoltà.
È
ovvio che c'era di contro il discorso che in un centro sociale o comunque in una situazione culturale ampia, che ovviamente non nasceva dall'hip hop, magari confluivano nella stessa situazione cose che con l'hip hop c'entravano poco. E da lì
conta che comunque l'hip hop era qualcosa di americano.
Sì, o che comunque non era nato in quell'ambiente, no. E di conseguenza, poi, non essendoci una base culturale molto forte, sono uscite fuori cose. Lo dice, se non sbaglio, proprio Ice One, perché alla fine del libro ci sono anche tre bellissime interviste. Una di queste è con Ice One, e lo dice, no? Che purtroppo molte delle cose che venivano fuori dal periodo post erano cose di scarsa qualità, ma non per una. Non lo dice con cattiveria, ma lo dice perché magari molte di quelle persone che si buttavano a rappare solo perché era un veicolo per gridare la propria rabbia. Però ci sono state anche cose di alta qualità. Dopo, tra l'altro, andremo proprio a sentire tre pezzi per sentire
di alta qualità.
Sì, quello speriamo. Ma soprattutto per differenziare, per far sentire la differenza proprio dei tre passaggi che tu citi. Però prima di andare a sentire questi pezzi, volevo mettere invece un altro pezzo americano, perché c'è un'altra parte del libro molto interessante che magari potrebbe sembrare più frivola tra virgolette, ma in realtà non lo è, è un aspetto che viene spesso e volentieri, specialmente in Italia, sottovalutato, che è quello che tu hai citato anche prima, dell'abbigliamento, no? L'abbigliamento legato all'hip hop, o comunque l'hip hop legato all'abbigliamento anche.
Certo.
Perché come tu spieghi, dici, gli Stati Uniti non sono sfuggiti al fascino dell'hip hop e viceversa, però, no? Perché comunque, pur essendo una nazione considerata dai membri del movimento come la terra della libertà e della liberione e dove tutto è possibile, appunto, loro hanno quasi colto questa cosa.
Beh,
no?
Allora, diciamo, partiamo dal presupposto che gli Stati Uniti, negli Stati Uniti non esiste la cultura socialista.
No.
E quindi gli americani sono molto americani. Bella questa frase. Beh, gli americani sono molto americani.
Sì, sì, questa è una cosa che è il loro limite ed è anche in un certo senso a volte il loro pregio, no? Perché
inseguono un sogno americano. Quindi l'hip hop negli Stati Uniti è diventato molto, diciamo, liberale, no? Mettiamola, sì, così, cioè, se vali, se ce la fai, riesci a fare, cioè, devi fare, puoi fare i soldi, sì, puoi migliorare la tua condizione, e quindi è un aspetto anche, diciamo, individuale, no, elevazione individuale, che in Italia c'è molto meno, perché in Italia è stato più,
certo,
rivincita collettiva, cioè, essendo comunque politicizzata, è stata molto più una elevazione collettiva, che non è che in America non ci sia,
no,
perché anche in America
più...
c'è, ma in America c'è anche comunque questa idea del singolo che esce fuori dalla situazione difficile, firma il contratto
è
con la casa, con la casa discografica, sì, firma il contratto con la marca d'abbigliamento, porta in alto il messaggio, sì, sì, dell'hip hop e viene anche stimato.
Assolutamente.
Cioè, in Italia invece diciamo che questa cosa è stata un po'...
Sì, beh, quello infatti è un altro argomento che tu tratti, magari sul discorso del guadagno, però sul discorso dell'abbigliamento, appunto, che abbiamo affrontato, tu hai detto anche addirittura firmare contratti. C'è stato un gruppo che firmò, il primo forse, che firmò un contratto con una marca sportiva, la possiamo pure dire, tanto l'Adidas. Che però, al di là del firmare il contratto, il loro stile di vestire, che sono stati forse i primi a presentarsi in vestiti come ci si vestiva per strada, no? Lo dicono,
certo,
anche sulla loro biografia, parlo dei Run DMC ovviamente,
ha
influenzato poi in qualche modo quello che è stato uno stile che è andato avanti,
sì,
ha portato diciamo lo stile newyorkese innanzitutto,
certo,
ma proprio uno stile street poi nelle case degli americani e di conseguenza quando l'hip hop si è diffuso tutto il mondo.
Allora, diciamo che lo stile di vestire con dei Run DMC è quello più accettato, no? Come,
sì,
nell'immaginario.
Beh, è stato, se non altro, forse, cioè, perché anche Run DMC nelle primissime uscite, ancora prima che facessero dischi, andavano vestiti un po' da palco, a me piaceva,
certo,
definirle così, no? Quindi con giacche che magari non si mettevano fuori. Addirittura prima di loro Grandmaster Flash si mettevano gli abiti spaziali che si mettevano i Funkadelic negli anni 70, perché c'era un po' questo concetto di andare sul palco,
certo,
in quel,
certo,
modo. Poi dopo ci si è cominciati a vestire come ci si vestiva per strada. Questa è una cosa che nel suo piccolo ha influenzato tantissimo, insomma. Poi tutti gli Adidas, gli occhiali, il cappello c'avevano, certo,
sì,
punto,
sì,
anche in Italia, eh?
Quello è sicuramente, comunque loro hanno, sì, fatto lo stile, sì, del b-boy,
esatto,
per eccellenza,
sì.
Però io comunque sottolineo anche nel paragrafo in cui parla dell'abbigliamento che l'abbigliamento è sempre stata una cosa secondaria.
Sì, sì,
cioè,
infatti, sì,
perché,
sì,
comunque, a differenza delle altre subculture dove l'abbigliamento e l'estetica era una cosa primaria, nell'hip hop è sempre stato più importante il messaggio.
Assolutamente, infatti, a
il
quello...
messaggio è anche un'altra cosa, anche la comodità, perché comunque se tu,
certo,
eri un writer, ti dovevi vestire comodo, perché,
sì,
se vedevi la polizia dovevi scappare.
Sì, sì, è vero, è vero.
Quindi...
però è bello.
E soprattutto ti dovevi vestire, ti dovevi vestire in maniera che non capissero che eri un
writer.
Un,
certo,
writer.
Esatto, assoluto. Infatti questo fatto di vestirsi
comodi
e non in un modo particolarmente diverso da come ci si vestiva,
certo,
normalmente, e il fatto che questo abbia però influenzato tanti giovani e non giovani di tutto il mondo è comunque una cosa forte, perché è facile, no? Per un punk con la cresta rossa e chiodo con tutte le spillette influenzare, perché quello è proprio un modo, come dicevi tu, per apparire ancora prima di veicolare un messaggio,
sì,
invece lì c'è i Run DMC, ma anche tutti quelli dopo, poi c'è stata un'evoluzione anche lì dei vestiti, dei pantaloni larghi, eccetera eccetera, era una cosa che che si vedevano per strada, e però poi tutti si vestivano in quel modo. Quindi la forza dell'hip hop di diciamo in qualche modo influenzare anche a livello estetico senza fare chissà che, è comunque una forza particolare che secondo me nessun'altra subcultura ha avuto.
No, beh, quello sicuramente. Diciamo che l'abbigliamento era più importante riferito alle crew.
Cioè, sì, beh, sì, poi già. C'erano tutte, allora, ognuno ha il proprio brand, il proprio simbolo. Sì,
mettiamola così, che comunque il punk, come il dark, voleva proprio dare fastidio visivamente quando
bravo.
Passava. L'hip hop non ha avuto questa cosa, cioè i rapper, ai b-boy, ai membri della Zulu Nation.
Dava fastidio per altri motivi.
Ma non avevano questo scopo di passare per la strada dare fastidio visivamente. È per questo che l'abbigliamento ha anche un fattore secondario. In ogni caso, comunque, la ricerca dello stile, i Run DMC che comunque si mettono le catene,
esatto.
E
beh,
tutto,
sì,
cioè,
beh,
sono cose
anche
che comunque...
per ostentare il fatto di avercela fatta, le catene,
sì,
d'oro, i denti,
sì,
d'oro,
certo,
no,
però
sono
cose tutte un po' che ognuno ha un po' scoperto da sé, mettiamola
così.
No? E poi sono diventate anche mode, però l'abbigliamento è sempre una cosa secondaria a livello subculturale. Cioè, si pensa che una persona diventa hip hopper proprio perché gli piace questa maniera di vestire, in realtà il vestiario è proprio l'ultima delle cose. Infatti,
allora senti, visto che ne abbiamo... Sì. Ti interrompo perché purtroppo sono già 7:15, quindi abbiamo poco tempo, se no poi mi dispiace non parlare di altre cose. Voglio mettere per intramezzare un attimo, proprio anche non solo per parlare di abbigliamento, ma proprio per far vedere un po' quella che è stata l'evoluzione tecnica dell'hip hop. Vi sentiamo di seguito, magari due parti di due gruppi, un gruppo e un rapper importanti, che sono appunto i Run DMC, con Peter Piper, che era il pezzo che apriva Rising Hell, l'album dove c'era Walk This Way, che è dal titolo del tuo libro, quindi insomma era obbligatorio metterlo in qualche modo, che è importante anche perché campiona Nautilus per la prima volta, Nautilus di Bob James, che è uno dei pezzi più campionati della storia dell'hip hop. E poi ascoltiamo quello che era il pezzo di esordio di un altro che è stato importante sia a livello tecnico che a livello culturale e di impatto visivo, che era LL Cool J, che con i suoi gangoli, i cappelli, no, poi è diventato un simbolo anche quello dell'hip hop, in qualche modo è stato il primo a ostentarlo. Il pezzo che ci sentiamo è I Need A Beat, li sentiamo un minuto e poi ritorniamo in diretta.
Piper, pick peppers, but run rock, rhyme, Humpty fell down, that's his heart, time, Jackie, nimble, what? Nimble, and he was quick, but jam, mass mud, faster, Jack saw Jay's dick, my little Bo Peep, Cole lost her sheep, and Rip Van Winkle fell a hella sleep, and out of chillin' summer in Wonderland, Jack serving Jill bucket in his hand, and damn, at the day, making out that sound, the turntables might wobble, but they don't fall down.
Lyrics are smooth for maximum
Allora, mentre LL Cool J continua a rappare, questa era I Need a Beat dal suo album di esordio Radio, che poi vide anche l'esordio dell'etichetta discografica forse più importante degli anni 80 e anche primi 90 dell'hip hop, la Def Jam. Noi torniamo in studio con Simone e parliamo del suo libro Walk This Way. Vi ricordo, non riesco mai a ricordarmi a memoria il, dillo tu, senza che lo vada a cercare, il sottotitolo del libro.
La
che...
subcultura hip hop dagli Stati Uniti all'Italia.
Dagli Stati Uniti all'Italia. Io ho la memoria di una lumaca, fondamentalmente, quindi non riesco a ricordare nulla. Pur avendo letto il libro più volte, perché poi ovviamente per prepararsi l'intervista e anche si ritorna su alcune parti che mi hanno colpito. Una di queste, ci trasferiamo proprio completamente ormai nell'ambito del rap italiano. C'è una parte insomma in cui si parla di stile, fondamentalmente, che ne accennavamo prima il discorso, no? La leggo, così almeno sono più chiaro. Non è possibile conoscere il rap tenendo conto soltanto dei testi, ma occorre sempre ricontestualizzarlo nell'insieme della performance che lo definisce, la base musicale, la ritma, il modo in cui il rapper utilizza la sua voce. Perché ho sottolineato questa parte? Perché è una parte che a me, vecchio hip hopper, interessa molto. Perché secondo me, qui sono io, faccio io, mi butto io avanti, dico, secondo me è sempre stata una parte in Italia molto sottovalutata, quella dello stile. Non solo nel discorso posse, ma proprio perché si dà molta importanza al testo, che per carità va bene. Però poi spesso si sottovaluta, no? Che nell'hip hop quello che conta non è tanto quello che si dice, ma come si dice.
Ah, allora, partiamo dal presupposto che comunque qualsiasi, questo discorso vale per il rap, ma secondo me può valere per qualsiasi performance musicale che al mondo, no?
Sì, mettiamola così. Però è anche vero che magari sta nel pop, comunque in musica più melodica.
Anche nel pop comunque.
Però magari in musica più melodiche, se le fai, specialmente se le fai per accaparrarti pubblico, no? È più facile magari fare un beat, un sound più facile, tra virgolette, più senza.
Nell'hip hop invece, io stile, una cosa, stile qua io intendo la performance comunque.
Sì, la performance, ma io però per performance tu intendi la performance live?
Esatto,
ok,
live.
Quello sì. Esatto. Però io parlo, mi voglio collegare anche alla performance in studio, cioè anche
alla
al modo, anche al modo in cui si rappa, al modo in cui si fanno le basi, che secondo me per un lungo periodo, adesso si è molto migliorato, sono sincero. Però per un lungo periodo in Italia, tranne eccellenze, abbiamo avuto molta insufficienza da questo punto di vista. Cioè se non c'è stata tanta cura nello stile, secondo me, nello stile, sia nello stile di rappare che nello stile musicale, perché non è un caso che le produzioni della Golden Age di cui tu parli,
certo,
no? Nel pop, ci stanno tante belle produzioni, però in realtà poi non so tantissime, se vai a guardare, ce ne sono invece purtroppo tantissime che non so un granché, perché mancava lo stile. Non so se sei d'accordo
sì,
su questo.
Sì.
Questa è una mia fissa, mi rendo conto.
No, beh, ascolta. Ti racconto tipo un piccolo aneddoto, no?
Sì.
Per risponderti a questa domanda, perché non mi viene la risposta, no? Allora, io sono capitato per caso nello studio di Ultimo.
Ok.
Per caso, eh?
Sì.
Per caso io sono capitato nello studio di Ultimo. Col produttore di Ultimo per cose assolutamente non musicali, no?
Ok.
E chiacchierando tranquillamente, lui mi ha detto che adesso parlava di Ultimo, ma ha detto che Ultimo dai 12 fino ai 19 anni è stato chiuso in studio a studiare,
okay,
a curare la voce, la tecnica, cioè proprio a studiare, no?
Certo.
Cioè studiare come diventare un artista.
Ok.
E quindi lui mi ha detto proprio: io se guardo alla TV un cantante, cioè io lo sgamo subito che quello non passa 8 ore o anche 4 ore in studio ogni giorno.
Certo.
A studiare, ad allenarsi con la tecnica e tutto, no? Infatti lui mi diceva anche che dal pezzo di Sanremo ha notato che Ultimo sono 2 anni, secondo lui, non si sta più allenando, non sta più facendo gli esercizi.
Ok.
Cioè, sto parlando comunque di un produttore che è un esperto di musica,
sì,
che dà lezioni di strumenti, di canto. E studiare è importante.
Assolutamente.
Studiare è importante.
Quello volevo arrivare.
Ecco, studiare.
No, perché molti pensano che l'hip hop sia una musica che tutti quanti possono rappare. Non c'è bisogno di essere intonati. Non è vero, insomma. C'è da studiare. Come c'è da studiare?
C'è da. Sempre bisogna studiare, sempre bisogna mettersi lì a, anche se sei un se fai stretching
quello ancora di più, infatti basti pensare, tu ne parli, no? Quando parli dell'arrivo dell'hip hop in Italia, tu dici che giustamente che l'hip hop in Italia è arrivato con la break dance,
certo,
no? La break dance se non la studi, cioè se non ti alleni, vabbè, certo, non ci riesci, certo. Lo stesso vale per
ma
i graffiti,
lo stesso vale per tutto, ma anche per certo. Un cantante, cioè, un cantante deve, deve studiare la tecnica ogni pomeriggio, mettersi lì 2-3 ore ogni giorno a studiare la tecnica, ma assolutamente. Cioè...
Senti, velocemente, andando invece su un discorso molto interessante, quando parli delle differenze tra le varie generazioni e tra i vari approcci dell'hip hop in Italia, c'è una parte in cui parli del carattere antiguadagno, no? Che è decisamente una cosa tutta italiana, scrivi. Da. Infatti, anche dopo aver cambiato argomentazioni e obiettivi, l'hip hop italiano ha continuato ad essere condizionato da una matrice ideologica di estrema sinistra, con la conseguenza che chiunque in quel periodo provasse a guadagnare più soldi del dovuto per sopravvivere venisse poi screditato dall'intera scena. Questo è vero, io me lo ricordo assolutamente. Insomma, poi è anche vero che...
Il limite di noi compagni.
Sì,
proprio.
Ma è anche vero che se da una parte è un limite, dall'altra parte c'era... Cioè, bisognava anche stabilire un confine tra questo retaggio anticapitalista, diciamo, estremo, e la commercializzazione che comunque c'era, perché poi c'era anche la scusa, c'è ancora, dall'altra parte di chi dice ma questa cosa che io non posso guadagnare, poi magari con questa scusa qua faceva mondezza, perché c'era questa cosa qui. Però anche questa parte è molto bella e mi fa tornare sulle divisioni, no, dell'hip hop italiano, sì. Se ce le ribadisci velocemente così ci sentiamo, anche qui tre pezzetti, perché purtroppo non facciamo il tempo a sentirlo tutto, tra le tre categorie che proprio sono la storia dell'hip hop italiano, quindi quella, certo, quella del centro sociale. Poi se vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente
la cultura del muretto, il centro sociale, esatto. La Golden Age. Ma allora, questo è perché comunque alla fine è stato un po' un pregiudizio, no? Il discorso di puntare a fare i soldi, no? con l'hip hop, no? E cioè, persino può diventare un pregiudizio anche in altri paesi, figuriamoci in Italia che siamo stati politicizzati con logiche anticonsumistiche e tutto.
Tra l'altro in sottofondo, scusa se ti interrompo, nel frattempo ho messo un pezzo che avrei voluto mettere, ma non facciamo un pezzo dei Public Enemy, che Rebel Without a Pulse, che secondo me sono proprio quelli...
Ecco, per esempio, loro erano anti... cioè, sì. Erano molto politicizzati.
Però
tutto.
Erano anche bravi a fare marketing.
Ecco, mettiamo, cioè, loro...
No, ma lui
diciamo,
è un genio del...
Ai soldi, i soldi gli piacevano, i Public Enemy.
Sì, Fight the Power, però loro in realtà... Power lo volevano in qualche
sì,
modo.
Sì, sì, sì. No. Ecco, diciamo che il mio libro gioca anche su questo, su queste logiche antiguadagno che in Italia sono state anche un po' un limite, sì. No? Perché comunque tutta questa politica, no? Poi ha portato anche a questo. E tendenzialmente il vero hip hop non va contro il guadagno.
No, anzi.
Deve essere vero hip hop.
Però deve essere. Infatti, cioè, c'è anche una parte in cui dici del be real, no? Che era, esatto. La base deve essere be
cioè,
real.
Cioè, non è che. Cioè, se tu fai una canzone rap, spacciandola per rap, hip hop, in realtà non è nulla di questo, ma la fai solo per fare i soldi, non sei vero.
Sì, sì.
Però se tu riesci a essere vero, riesci a portare il messaggio in TV e tutto, e riesci anche a farti i soldi. Questo nella logica dell'hip hop non è sbagliato. In Italia comunque è sempre stato visto come un po' con pregiudizio.
Allora senti, ci sentiamo tre pezzi. Vai. Di tre canzoni diverse che ognuna rappresenta un periodo, diciamo, almeno nei gruppi, non tanto nel periodo per forza a livello di anno, perché... Quindi la prima parte la dedichiamo, perché poi tra l'altro l'ho fatto anche un po' apposta, sono tre pezzi che sono poi i protagonisti delle due interviste finali, ci sono tre interviste, quindi il primo pezzo che rappresenta, diciamo, la storia, la nascita dell'hip hop in Italia è un pezzo di Ice One dall'album B-Boy Maniaco e ci sentiamo Funkadelico, Ice One intervistato alla fine. Poi ci sentiamo un pezzo degli Assalti Frontali, che è Banditi, anche loro intervistati, alla fine. E poi, per rappresentare, diciamo, la parte più nuova, la parte più moderna, la parte Golden Age, dove uscivano già tante cose buone, sentiamo un pezzo degli Atipici, tu ci hai intervistato Rula degli Atipici, che è un pezzo in realtà non tra i loro primi storici, ma è un pezzo che a me piace molto perché tra l'altro c'è anche un featuring importante che è di Bassi Maestro, che è un altro rappresentante della Golden Age, che si chiama Più Forte, tratto dal loro album Idem. Ci ascoltiamo tre piccole parti perché purtroppo non abbiamo molto tempo, quindi Ice One, Funkadelico, Assalti Frontali, Banditi e Atipici, Bassi Maestro, Più Forte.
Oh, il Funkadelico è qui. E va così. Gioco Maycon del Fomento, nella mia famiglia Julie B e Baby J, DJ B of the Funkadelico. È come un terremoto quando parto Funkadelico. Ice One B-Boy maniaco è sul microfono, perciò rilassati e laccia le cinture. Questo è hip hop, hardcore, funk romano e non lo puoi fermare finché non ho finito. Volo sull'elemento ritmico, sposto l'accento, ci metto il mio, non critto ma mi esplicito. Funkadelico come non hai provato mai. Boom, salto come il popcorn dalla padella, quando esplode controtempo vado anche su terrore. Basta che piace a me, arcolle a tutta la mia famiglia. Questo è il ritmo che mi piglia. Funkadelico, un po' monotono, le rime esplodono, gira il grammofono, i b-boys regnano e non si fermano e non li puoi fermare. E tu nel Funkadelico non sta lì a guardare, perché io sono il Funkadelico. Da culo perché sono Funkadelico, e sei geloso perché sono Funkadelico. Perché sono il Funkadelico, da culo perché sono Funkadelico, e sei geloso perché sono Funkadelico. Perché io sono il Funkadelico.
La notte piena in faccia al cielo, dove nessuno mi conosce per davvero. Imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me, per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo, nella notte piena in faccia al cielo, e cresce il desiderio, cresce il desiderio e il veleno. Davanti le vetrine dell'impero, canne mozze in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa a caccia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello stato uguale zero.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda.
Vuoi effetti speciali da non dimenticare? Pacca prendi, gusta, fateli bastare. Se mi vuoi trovare cercami nel posto giusto, sopra un vitro busto che faccio trambusto come busto. Sempre solito slide e modi estetiche. In questi anni di magra non ha mai smesso di indossare becchi. Prendimi così perché è così che sono. Un poco di buono ma perlomeno non cambio suono. Non possiedo tutti sti bling bling, non sono un ping ping. Al massimo giro con il mio street team, con il micro tra le dita da una vita. Alta tensione, produzione clandestina, resta la mia sigla. Ed ho capito di essere un vero b-boy quando il 90% di voi erano spermatozoi. Non ho consigli da dare, non ho un segreto speciale, semplicemente mi piace rappare. Ma non disdegno tra una rima e l'altra guadagnarmi pure un po' di cash. Oh yes.
Sai che noi te lo sappiamo spiegare, puoi fare il duro ma ti fai trasportare. Siamo gli stronzi che ti sanno scaldare, e lo sai già che ti facciamo gridare.
Allora Simone, Walk This Way, come dicevamo abbiamo
ripetuto. Mi piace Rula perché ha l'R moscia come la mia.
Sì, infatti Rula è uno dei tanti, ce ne sono parecchie di rapper secondo l'R moscia, insomma. Anche a Roma, cioè Suarez, c'è cioè Fragù, insomma. E, appunto abbiamo messo questi tre pezzi, Funkadelico di Ice One, Banditi degli Assalti e Più Forte degli Atipici, per rappresentare le tre fasi dell'hip hop italiano, che secondo te ancora è in crescita, c'è cioè una quarta, quinta fase?
No.
No, non ci siamo, ormai c'è la trap. Ormai c'è la trap.
Ormai c'è la trap.
C'è la trap.
La trap ha proprio sdoganato tutto quello che è stato fatto negli anni 90.
Poi ne facciamo un'altra trasmissione su questo. Magari chissà, magari scrivi un libro proprio sulla trap, che secondo me è tutta un'altra. Tutta un'altra
c'è
storia.
Qualche proposta, immagino, cioè, immagino. Però. Però vabbè.
No, c'è invece un passaggio interessante per chiudere velocemente, dove tu parli dell'autenticità e dell'identificazione, no? Dell'hip hop italiano a livello regionale, anche a livello dialettale proprio. Lì, certo, secondo me c'è stato infatti il salto di qualità nello sdoganarsi un po' da quello che era l'identificazione classica dello stile molto copiato dagli americani che inizialmente c'era, no? Poi pian piano ci si è trovato una propria
Ma
identità.
Effettivamente diciamo che l'hip hop comunque si mischia con le culture, no? Cioè, l'hip hop giapponese si mischia con la cultura giapponese, la cultura americana, cioè questa è la forza dell'hip hop, no? Cioè l'intercultura, no? Culture che si mischiano e fanno fuoriuscire qualcosa di unico. E allora in Italia, comunque, l'Italia avendo comunque molte culture all'interno del nostro paese, perché comunque siamo abbiamo molte lingue, c'è stata questa particolarità, ovvero che ci sono state le canzoni in dialetto.
Esatto.
E si è unita proprio la cultura dialettale del Salento, tra virgolette, con il funky americano, cioè.
Questo è stato il salto di qualità, secondo me, proprio, sì, nell'hip hop italiano.
Certo, perché comunque questa è stata una particolarità, che comunque si sono mischiati i dialetti con quel che arrivava da New York.
Sì, trovando una propria identità anche a livello proprio di concetto, al di là del dialetto, comunque, no? Se ci pensi, un gruppo come Colle del Fomento, che sì, è vero, faceva soprattutto prima parti in dialetto, però era molto identificato con Roma. Questo prima magari avveniva meno, un Ice One. Magari col pezzo abbiamo sentito prima, Funkadelico, anche se pure lui ci metteva delle parti in romano, però era ancora molto legato, cioè lo si poteva quasi scindere dalla città, come succedeva con DJ Graff ai primi tempi.
No, vabbè, Ice One comunque è iniziato nell'82,
sì, no,
e
dico,
aveva una mentalità molto globale, diciamo, di quel che voleva fosse l'hip hop una volta in Italia. E all'inizio degli anni 90, comunque, quando si è iniziato a cantare in italiano, a provare questa musica, questo tipo di musica, comunque anche nella nostra lingua, a italianizzarla, comunque c'è chi ha spinto anche per farla in dialetto, e c'è chi ha spinto anche per spingere la propria città. Ma queste sono caratteristiche italiane, no? Queste sono caratteristiche italiane che si sono unite alla cultura hip hop. Cioè l'italiano ha un po' questa vena quasi campanilistica, no? Cioè di spingere la propria città.
Sì, sì, questo infatti è
la propria terra, cioè è molto territoriale, quindi si è mischiato.
Ci sta. Infatti, adesso, certo, per chiudere la trasmissione, metteremo un pezzo dialettale, perché ci sta.
Non solo in Italia, cioè succede anche in Francia,
no. Beh, poi
con Marsiglia contro Parigi.
Sì, cioè, sì, quello sì. Infatti, guarda, un'ora purtroppo è poca, però nel tuo libro ci sono tantissime altri argomenti trattati. Si parla anche di hip hop europeo, si parla dell'importanza del.
Però, a differenza comunque dell'hip hop europeo, in Italia si sono usati i dialetti.
Sì, cioè, quello sì. Beh, anche perché in Italia c'è un utilizzo dei dialetti anche nell'uso quotidiano molto più marcato che
certo,
in Francia o in Germania,
che
magari.
Che
immagino.
Sì, esatto. La risposta è esattamente questa.
Sì, esattamente. Allora Simone, io insomma ti ringrazio di essere stato qui a Original Street Grooves, a radiosonar.net. Ci vorrebbero altre 3-4 trasmissioni per affrontare tantissimi argomenti che ci sono.
Faremo poi
sul
una
libro, volentieri. Ricorda il titolo per esteso, così magari chi sta in ascolto se lo segna.
Way, la subcultura hip hop dagli Stati Uniti all'Italia.
Perfetto.
Disponibile in tutte le librerie e in tutti gli store
quindi
digitali.
Non avete scuse, insomma.
Non
un
avete
libro,
scuse
un libro
se lo volete.
Se
potete, non comprate su Amazon.
Bravo.
se potete, non.
Sì, sì.
Però.
Questo hai fatto bene a dirlo, insomma. Perché non sei il primo, conosco anche altre persone che hanno scritto i libri e mi dicono tutti la stessa cosa. Quindi, insomma.
Se potete, non prendetelo su Amazon, però.
Quindi insomma è un piacere averti avuto qua, aver potuto parlare del tuo libro e di conseguenza di hip hop in una maniera molto più approfondita del solito, perché insomma il succo del discorso è che l'hip hop non è una cosettina da quattro soldi, ma è una cosa, ne ti parlavamo anche prima, dove di cui addirittura all'estero si studia nelle università, insomma. Quindi
cercheremo di farlo entrare anche nelle università
magari
italiane.
Guarda, e magari grazie a te lo auguro, insomma.
Beh, una conferenza l'ho già fatta, quindi
ecco, insomma siamo già partiti, dai, ci siamo. Allora, quindi salutiamo, io vi ringrazio per l'ascolto qui da Original Street Grooves e da radiosonar.net. noi ci sentiamo tutti i martedì alle 18:30. ora lascio la parola a Claudia con il suo Mangia Radio, e con Simone vi saluto con un pezzo appunto che è stato uno dei primi pezzi, uno dei primi gruppi a fare hip hop dialettale in Italia, che sono La Famiglia di Napoli. Il pezzo si chiama E1, 2, 3, 4, tratto dal loro primo, purtroppo introvabile ormai, album, 41esimo parallelo. Grazie ancora Simone e alla prossima.
Ciao Claudio.
Grazie. DJ Hands
e Enzo passa Jogu.
A famiglia rappresenta.
Yes,
faccia fa. Come no, e brother LMC for so standing up.
Oh, banana.
Samba, mulata faca.
Vira com uma espaca.
Que número?
Haha, gomba, sente-mo.
Napoli sono, non stona.
Momma, senta, senta cá.
A família.
Just
ne paesa, che stia dicendo si si non fa, se si siete stato. 1, 2, 3, 4.
Chi sei suo numero, così mo fatto. Dopo mi ti spaccamo mozzotti.
5, 6, 7, 8. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E che stia sette.
Io rompo venalo,
devo lasciarmi sempre sotto. Stato lui te rammo motto. E 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8.
E 1, 2, 3, 4, mu cuso un suriuso, come si sporca la testata, musicarne bu purpetta. Fare che rapper in da una buata, nu da rete stata, rode iette, se non sai quale rispetta, stai correndo troppo aspetta. Vo trotto galoppo, ma roppo poco, da stop, ta volta sotto in goppo, l'hip hop non era pazzella. Sta volta mazza, guapanella, rappresenta razze, capo, ombrella, pata, mera, masanella. Ah, così tu sai, anzella, sì, ma rabbarelle, gardarelle, a balla tarantella, che stampella. Mieza folla, da scamo, gocciata, che ci vuole infama, si de passa per quello ma sporca scarpa lo dava. Vuoi fa stella ma fere stalla, con vasi bello gomma sta palla. E lecca ma caramella che tenga coppa. Ovvero ma se festo peggio qua sta festa. Beve zotto venga roppo lotto, perché son guai e notte mo to giuro. O me 4 lire non ti fa avere in giro, perché con fiera te stira ma non t'ammira in allucca. Quando mo vira arriva pronto va sfida, perché te faccio va fine rotore in ta corrida. Nu de crudo to dico la uso zucchero per chiacchiera. O sento rumore del nacchero, son chi che te piglia a pacchera. Quello che faccio tu fai sempre roppo. 1, 2, 3, 4 e 5. Sei un pezzotto.
Ne paesa, che stia dicendo se sei un fava, se si siete stato. 1, 2, 3, 4.
Chi sei suo numero, così ho fatto. Dopo mi ti spaccamo pezzotto.
5, 6, 7, 8. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E che stia sette.
Io roppo venalo,
devo lasciarmi sempre sotto. Stato lui te rambo motto. E 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8.
Quando vuoi un caccarto con me, tu puoi solo sta sotto testa. Dopo cuop da coppa, se ti non riesci a coppola. Già sai te tengo fatta te falla. Dopo bit aspetta quando vengo qua. Ti amate te cazzo, stata te schiatta. Mai mi buffa, mi sai passa. Faccia gialla sina, palla dallo. Poi mai soppanata, niente te te solita. Tengo come sangue, ma come pi. Non fate rete, niente te che te tengo. Le pigliamo mo con me, ma pi. Rima guamma, si, tu Cristo. Si, io mi to giuro un goppa di spacca. Na tu fava, se mi si. Se piglia in Siria, meglio che piglia respira. Te faccio fa russa, ne manco fuzza. Pu marolo, Sirio, come guardi che lì che scrive capire non fira, pa mi non ci vira mi etto dopo lì. Fai muina ma pina per me si femmina. Caina tu si fava si songo mastine. Ma stellata con matteggio sai che stennano. Poi pennano si stanno in coppa va che scennano. Sottenene rime minza tenano si spennano. Pavamo sai che renano. Covini le giro stu stile che ste. E bene c'è po' a spina stacca. Numme na pacca pacca da spacca te placca. E nera con mo caffè se mamma te me la da facca.
E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
I frate Bina Ghi,
1 Nari,
2 Martri,
3 Mercuri,
4 Giovedì.
A preparare da stamma per venire.
5 Venerdì,
sabato 6,
domenica 7.
Io giornotte,
e giorno che da cappotto un goppa stupito. Qua sotto, fuorbotto, stai sotto, schiatto con bagabutto. Che ste una capata ne mettere, ci rotta e si debutta. Arrava poco, solo per far rutto. Stai male nei tec, tu regala da buffarmi tipo panettone, motta a Natale. Non vale ne manco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mummi, 1 esce, te spaccio, te venga coppa bascia. Se mi non mi assina, nata mia...